naturalmente vostro. Il Parco alla radio, insieme a Parco Naturale Adamello Brenta.
Siamo passati da Sottotono con Mastroianni alla musica del Parco Naturale Adamello Brenta, perché è musica questa trasmissione. Ben arrivati ai nostri due ospiti. Iniziamo col co-conduttore, va bene Marco? Certo. Walter Ferrazza, presidente del Parco Adamello Brenta.
Ciao Francesca, benvenuta al parco e benvenuti al solito ai nostri ascoltatori. Ho portato anche Marco stasera.
Marco Pontoni, ufficio stampa del parco, che ama anche la radio, quindi.
Assolutamente.
Sicuramente grazie. È un'emozione essere qua.
Una grande emozione, grazie per l'ospitalità e buonasera a tutti.
Sì, si è prenotato quando sapeva che facevamo la diretta con te, eh. Io lo voglio dire, tutti i ragazzi del parco sono prenotati, per cui dovremo andare avanti per altre 25 puntate.
Beh, guarda, io sono qui. Parliamo però di educazione ambientale oggi. Educazione ambientale se ne parla tanto, si comincia già a parlarne praticamente quasi alla scuola materna, elementare un po' di più, in maniera molto più strutturata. Che cos'è l'educazione ambientale?
Beh, intanto tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché iniziamo proprio dalla scuola materna. Educazione ambientale è uno dei miei temi preferiti, ma è anche il tema preferito del parco e il fulcro centrale della mission del parco. Educare è la mia parola preferita, stasera tutto preferito, insomma. E deriva dal latino, educo, quindi tirar fuori. Cosa significa? Che ognuno di noi al proprio interno ha la sua etica. E quindi si educa all'ambiente semplicemente tirando fuori quello che c'è all'interno della persona. Educare gli esseri umani, quindi, a gestire i propri comportamenti e le proprie pratiche in rapporto alla natura. Cominciamo a usare anche dei termini tecnici, visto che siamo alla quinta puntata, quindi nei confronti degli ecosistemi, e sappiamo cosa sono, e allo scopo di vivere senza alterare gli equilibri naturali. Che è la sostenibilità, come dicevamo nelle puntate precedenti.
Pensavo mi volesse interrogare.
Assolutamente.
Vediamo se
assolutamente.
Rispondi. Perché è importante fare educazione ambientale?
È importantissimo perché ognuno di noi deve conoscere i problemi ambientali, ovviamente per essere parte della soluzione. Lo devono fare ovviamente i bambini, ma soprattutto gli adulti, perché con i loro comportamenti quotidiani, e lo diciamo spesso, devono essere in grado di invertire quella tendenza che ci sta portando a incidere negativamente nel nostro mondo. Quindi è importantissimo che tutti siano coscienti, parliamo di consapevolezza. L'educazione ambientale nasce tanto tempo fa, perché se ne parla prima della mia nascita e anche quella di Marco, la tua non si può dire, e parliamo del 1967 in cui si comincia a insegnare proprio l'educazione ambientale e la fondiamo su tre pilastri essenziali, quindi la conoscenza dei problemi, la definizione dei rimedi e l'attenzione o l'attivazione delle soluzioni.
Negli anni 80 però parlare di educazione ambientale era quasi un problema. Adesso ti faccio una domanda che non c'è scritta qui, però è vero, perché non c'era questa attenzione che c'è adesso. Visto quasi un ostacolo.
Non c'era, e oggi, quindi lo dico anche positivamente, è stata reintrodotta l'educazione civica. In educazione civica si parla proprio di educazione ambientale. Non c'era perché non c'era neanche questa sensibilità. Infatti oggi è bello parlarne perché c'è una rinnovata sensibilità. Marco?
Comincia alla fine proprio degli anni Ottanta ad entrare ad esempio nel linguaggio comune l'espressione sviluppo sostenibile, se non sbaglio 87, 88 eccetera. Questo anche nel mondo dell'informazione, che è quello insomma nel quale io mi muovo, che è contiguo a quello dell'educazione, cominciano a entrare piano piano i temi, diciamo, dell'ambiente, della sostenibilità e quant'altro, insomma.
Parliamo di bambini, allora sentiamo due bimbe, 6 anni, Anna e Aglaia invece mi sembra ne abbia 7, e abbiamo chiesto a loro se ci fanno degli esempi di educazione ambientale.
Per rispettare l'ambiente possiamo fare tutti, ma proprio tutti, la raccolta differenziata. Possiamo riciclare le cose che non usiamo e vogliamo buttare. Inoltre possiamo usare l'energia del sole.
Quando uso la carta per disegnare, poi la devo buttare nel bidone della carta.
Cioè dai, gliel'avevate detto a sti bambini?
Assolutamente no, lo sai che io sono cattivissima, dico no. Voi fate come se io non ci fossi.
Hanno detto tutto quasi.
Hanno detto quasi tutto.
No, vedrete, beh, no, cioè, ce ne sono altre.
È esattamente quello che facciamo al parco, per cui okay. quando ogni giorno parliamo di educazione ambientale andiamo nelle scuole, perché questo per prima cosa facciamo come parco. Quest'anno riusciremo a intercettare quasi 5.000 studenti che a loro volta appunto con le loro famiglie impareranno un po' meglio cos'è l'educazione ambientale. Parliamo proprio di raccolta differenziata, quindi buttare la carta dove serve e non sprecare energia elettrica e acqua, quindi quello che diceva la bimba, abbassare il termostato perché non sempre abbiamo bisogno di tutto questo caldo, non si spreca il cibo e via.
Non dire
via,
tutto
via.
Perché no, poi i bambini magari ti anticipano qualcosa.
Va bene.
Quindi è importante sicuramente un occhio di riguardo nei confronti delle scuole, delle nuove generazioni, questo l'abbiamo capito.
È essenziale. E io vorrei dividere in cosa l'educazione ambientale, in chi è che dobbiamo andare a intercettare come parco. Sicuramente i bambini, ma c'è un ragionamento ancora prima dei bambini, ovvero i formatori. La prima cosa che facciamo è quella di tentare di formare i formatori, scusate il gioco di parole, e quindi i loro insegnanti. La prima cosa che ho fatto da presidente, e ne vado anche fiero, mi sono divertito molto, è stata proprio quella di incontrare e appunto i professori, se mi permettete di chiamarli così, e quindi abbiamo tentato con loro, ovviamente non dobbiamo fare formazione ma condividere con loro una serie di atteggiamenti che sono quelli che appunto propri dell'educazione ambientale. E in una frase Mandela diceva che l'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo, e quindi esattamente quello che si diceva prima, se tutti assieme, come diceva Glaia, non mi ricordo se era lei o l'altra, ma tutti assieme, quindi condividere in un sistema un principio diverso di appunto educazione ambientale.
Altre due bimbi sono Lorenzo di 8 anni ed Eleonora di 12.
Per salvaguardare l'ambiente si dovrebbe ridurre l'uso degli imballaggi di plastica e sostituirli con un materiale ecologico ugualmente efficiente. Inoltre, fare sempre la raccolta differenziata.
Per non inquinare l'ambiente dobbiamo andare in bici o a piedi o coi mezzi pubblici.
Per rispettare l'ambiente possiamo usare il pulmino, così non usiamo più veicoli che inquinano, ma ne usiamo uno solo per tutti, e andare più in bici al posto che usare di più la macchina perché si inquina di più.
Mi sono dimenticata Lia. Ciao. Vabbè. Lia, grazie.
Vabbè, dai, a sto punto non serviva che venissimo noi, perché
bastavano
i bambini
gli audio.
Sono perfettamente in grado di dire cosa ci serve. Però vorrei inserire un'altra questione che il parco fa e che secondo me è essenziale. Va benissimo la parte teorica, ma il parco approfitta anche della parte pratica. Quindi noi questi bambini li prendiamo, li portiamo sul territorio e li facciamo vedere e toccare di cosa appunto stiamo parlando.
Che idea hanno? Faccio una domanda anche a Marco, posso? Mi dai permesso? Che idea hanno o che avevano le persone del parco, secondo te, Marco?
Allora, la cosa bella secondo me è che le persone che vivono il parco, che entrano in contatto col parco, capiscono un po' quello che dicevano anche i bambini in queste interviste, cioè che ognuno fa la sua parte. Educazione ambientale abitua proprio all'idea che siamo sì capaci di fare delle cose tutti assieme, uniti, ed è più efficace la nostra azione, no? Quando la facciamo insieme, ma ognuno prendendosi le proprie responsabilità. Questa secondo me è una grande lezione che poi si impara appunto anche percorrendo i sentieri del parco, insomma, e conoscendoci.
Bene, allora noi siamo pronti ad ascoltare un brano adesso, sapete che c'è sempre lo stacchetto, abbiamo scelto un brano che in realtà è di Pierangelo Bertoli nella versione di Luca Carboni, e il brano si intitola Eppure soffia.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi piogge che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie. Fiori li bacia e non li cogli. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango perfino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie. Bacia i fiori, li bacia e non li cogli. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne.
Naturalmente vostro il parco alla radio. Luca Carboni e pure Sofia, siete stati attenti al testo di questa canzone?
Assolutamente.
Bellissima.
Siamo in diretta e abbiamo il piacere di ospitare questa sera al telefono Tiziano Camagna, insegnante e partecipa anche alle attività di formazione del parco. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti, soprattutto agli ascoltatori.
Buonasera Tiziano. Buonasera. Adesso spoiler una cosa, è stato il mio professore, giuro, di disegno.
Non so, confermo.
Però non raccontare altro. E stasera con Tiziano mi piacerebbe inquadrare una questione, cioè partecipare in modo responsabile alla soluzione dei problemi ambientali. Lui è uno, non è solo un insegnante, ma non spoilerò altro, ma è anche un ricercatore, se me lo posso permettere, e ci aiuta proprio a formare i formatori. Proprio su questo, Tiziano, vorrei che potesse inquadrare un pochino insomma il ruolo.
La formazione decisamente è un qualche cosa di molto importante da cui non si può trascendere, no? Perché la parola stessa, da un punto di vista etimologico, la dice lunga, cioè la formazione è un qualche cosa di particolarmente complesso, ha una sua organicità che ha la finalità di, diciamo così, di strutturare, solidificare e rinforzare quelle che sono non tanto le conoscenze, cioè quei contenuti che noi possiamo dedurre per esempio attraverso la nostra ricerca, ecco, riempire, come si dice, il sacco, no, convenzionalmente, e invece acquisire quelle che sono invece le competenze, insomma, ecco, quello soprattutto penso che sia un po' il nostro target di formatori.
Sì, sì,
no?
Competenze pratiche e buoni, esatto. Buoni comportamenti.
Esattamente, proprio così. Certo.
Sì, sì. Magari vorrei che potessi accennare un pochino allo studio che stiamo, è un po' eccessivo, che state facendo a Tovel, perché è una cosa interessante, in due parole.
Lo stiamo non è proprio eccessivo, perché effettivamente il tipo di ricerca che è in atto prevede veramente il coinvolgimento di tutti, ecco. E noi dal 2005 ci occupiamo del censimento e della mappatura, nonché del campionamento della foresta sommersa, cioè degli alberi relitti, quel che ne rimane, no? Perché purtroppo i turisti non lo sanno, sì, vengono con l'aspettativa che ammirano il famoso, il celebre Lago Rosso, ma della foresta appunto sommersa e che non si vede, si sa ancora poco, insomma, no? A meno che non si guardino quegli alberi a fiorare nella zona più a sud del lago, che in qualche modo insomma lascia pensare, dedurre che ci siano dei legni sott'acqua. Foresta che è molto molto importante, è un vero database. Adesso dal 2013 abbiamo confezionato una serie di dati che riguarda ben 28 campionamenti, cioè delle trivellazioni che poi portate al CNR, oggi viene chiamato IBE, una volta Ivalsa, con laboratori di dendrocronologia si è capito non solo la specie arborea ma anche soprattutto la collocazione di queste piante nella linea del tempo. E quindi oggi sappiamo che è una foresta relativamente giovane, nel senso che la data di morte per asfissia, per annegamento, altrimenti perché il lago si è alzato nel lontano 1597, ha portato alla sommersione di gran parte della, della foresta.
Ecco. No, Tiziano, quello che si diceva, cioè spesso la verità sta anche molto più in là, insomma. Io certo. Mi scuso ma devo tagliare perché siamo sempre il tempo qui a tiranno. Ringrazio tantissimo il mio professore di disegno e ogni volta che lo incontro o che ci parlo è un'emozione per essere intervenuto, e speriamo in futuro di poter ancora insomma magari coinvolgerla e riuscire anche a dare un po' più spazio a questa bellissima idea che mi piaceva, che a questo bellissimo progetto che mi piaceva che comunque di qui di parlarne stasera, insomma. Grazie mille Tiziano.
Grazie a voi e buona serata.
Grazie, allora torniamo di nuovo ai bambini, poi chiudiamo e sentiamo un ultimo audio, ok?
Va bene.
Va bene.
Per me, per rispettare l'ambiente, dobbiamo non buttare la plastica per terra, non buttare le sigarette per terra e usare meno la macchina. Ciao a tutti, ciao!
Secondo me, per salvare l'ambiente, dobbiamo partire dalle nostre abitudini. Come non buttare le cose per terra, spegnere acqua e luce quando non servono e rispettare le cose che ci circondano. Ciao!
Quando si lava i denti con l'acqua, si deve chiudere l'acqua.
Oh, hai capito? Grazie ancora, permettetemi di salutare perché sono in ascolto in questo momento, Giorgia, Manuel e Anna. Ciao ragazzi.
Ciao.
Grazie delle vostre parole, perché ancora una volta l'accento sui comportamenti individuali è una cosa veramente fantastica sentita da dei bambini così.
Tra l'altro nei giovani che sono i decisori del futuro, ed è per quello che noi dobbiamo andare a insegnare proprio a loro, perché tra qualche anno sarà proprio Giorgia, Manuel e Anna a decidere come la politica si dovrà indirizzare, quindi forti loro. Come parco noi ci siamo, 5.000 bambini andiamo ad incrociare, quest'estate abbiamo fatto 164 attività di formazione in cui hanno partecipato più di 3.000 persone, 15 cinema impatto zero per far vedere che anche la nostra quotidianità può essere sostenibile. Abbiamo aperto le nostre case del parco che rimarranno aperte, quindi vi invito tutti i bambini, Anna, Manuel e Giorgia e Eleonora e anche Lorenzo, a venire a Natale a vedere la casa del geoparco a Carisolo, che lì c'è tanta educazione ambientale da imparare. Il martedì del parco che stanno andando adesso, stasera si parla di funghi e adesso corriamo alla serata del parco, quindi tantissimi modi per educare gli esseri umani a gestire i propri comportamenti, quindi educazione ambientale.
Abbiamo da aggiungere altro? Beh, ce ne sarebbe, ma insomma il tempo cominciavamo a tiranno, quindi...
Sì, l'ultimissima cosa.
Mi fai dire due cose?
No, l'ultima. Vai. No, si parlava prima di evitare le bottigliette di plastica. Allora, sai cosa devono fare? Tutti insieme per il Natale acquistate le nostre borracce, che il cui ricavato andrà appunto
a favore degli amici Sofi,
e quindi evitate la plastica e usate la borraccia...
Si possono acquistare sul sito www.radiodolomiti.com.
Eccoci lì.
Dobbiamo andare a fare lo spot adesso.
Sì.
Grazie Mattia Regia, grazie Marco Pontoni.
Grazie
ti sei divertito?
Moltissimo.
Marco, grazie anche per tutto il resto, non solo per stasera.
È preziosissimo Marco. E ricordiamo l'appuntamento fra due settimane, il 21 di dicembre, con...
Fra due settimane, altra bellissima puntata, il rapporto tra l'essere umano e l'ambiente.
Qui.
Beh, non spoileriamo.
Si apre un mondo, si apre un mondo.
Sì.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie,
ciao Mattia,
no, grazie.
Naturalmente vostro, il parco alla radio, insieme a Parco Naturale Adamello Brenta. D'improvviso.